Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo già introdotto questa grandissima festa della Trinità, ma io, come ogni anno, voglio dire il mio pensiero, che è un pensiero che mi rattrista un po', certamente. Ed è questo che probabilmente tanti dei cristiani, tanti di quelli che si dicono anche cattolici e praticanti, non sanno nemmeno che oggi è la festa della Santissima Trinità. E invece noi abbiamo sentito un Vangelo nel quale Gesù ci dice che ha tante cose da dirci, che queste cose probabilmente non sempre siamo capaci di portarle per la loro grandezza, perché la nostra intelligenza è certo uno strumento per andare a Dio, ma non esaurisce tutto quello che noi possiamo sapere, conoscere di Dio. Ma Gesù stesso ci assicura che lo Spirito Santo completerà in noi l'opera che Gesù stesso ha cominciato, che ci insegnerà tante cose e che ci ricorderà le cose che Gesù ha detto. È molto bello allora che in questa domenica, adesso durante la celebrazione dell'Eucarestia, poi nella giornata di domani, noi ci sentiamo spinti da questa celebrazione, da questa festa, a pensare a Dio Trinità, col quale, come dicevo all'inizio della celebrazione, ciascuno di noi è in un rapporto strettissimo dal giorno del suo battesimo. Nel giorno del battesimo, infatti, come sapete bene tutti, noi siamo diventati figli di Dio. Dio, guardandoci, vede in noi l'immagine di Gesù. Siamo suoi veri figli. Nelle sue lettere San Paolo, per farci capire bene questa realtà, ci ha detto che Dio nel battesimo ci adotta. E voi lo sapete cos'è l'adozione, no? Che un bambino che non è mio, che non ha il mio cognome, che geneticamente non viene da me, quando io lo adotto diventa esattamente come i miei figli. Noi che siamo creature, noi che siamo vermi della terra, come dice il profeta Isaia, noi abbiamo avuto in dono questa grande realtà della paternità di Dio. Dio che è padre di tutte le cose che ha creato, Dio che è origine, che è fonte di tutto quello che esiste. Nel macrocosmo, quindi pensate intorno a noi, l'universo creato, le galassie e tutto quello che sapete, che adesso non è evidentemente il caso di riassumere qui, fino al microcosmo, alle cose minime che fanno parte della creazione, quelle cose che fanno parte della cellula fino ad arrivare all'atomo. Tutte queste cose dicono, cantano la grandezza di un Dio che ha creato, che sostiene con la sua provvidenza, che è largo nell'amore. Ma questo non basta, non era sufficiente questo. Dio ci ha mandato suo figlio. Ecco allora il nostro rapporto con Gesù, che è nostro fratello, perché così ce l'ha mandato Dio, per questo ce l'ha mandato il Signore, facendo nascere la seconda persona della Santissima Trinità in carne umana. Dio Padre ha voluto che il Figlio diventasse nostro fratello, uguale a noi quanto alla nostra carne mortale, uguale a noi quanto alle fatiche, quanto all'impegno della vita, uguale a noi in tutto eccetto che per il peccato. Ma poi questo Figlio di Dio, Gesù Salvatore benedetto, ha promulgato il suo Vangelo di redenzione, il Vangelo di verità e di salvezza. E questo Vangelo ci ha indicato come noi dobbiamo vivere se vogliamo essere amici di Dio. E se è finito il corso della nostra vita terrena, vogliamo condividere e partecipare alla gloria eterna del paradiso. Essenzialmente il Vangelo ci dice quali sono le strade, anzi, qual è la strada che noi dobbiamo percorrere per mantenerci nella fedeltà a Dio. E questa è l'opera dello Spirito Santo, formare in noi il Cristo, santificarci, renderci sempre più simili a Gesù. Allora vedete, siamo figli di Dio Padre, fratelli di Gesù Cristo, siamo opera dello Spirito Santo in quanto la nostra santità viene formata, cresciuta, perfezionata in noi dallo Spirito di Dio. Siamo con Dio in un rapporto strettissimo, che è quel rapporto della fede, che ci fa credere quello che Gesù ha rivelato, quello che noi dobbiamo ritenere se vogliamo, come dicevo poc'anzi, essere salvati. Sapete, nella Scrittura, io so che lo sapete, quindi è una domanda retorica, in tutta la Bibbia voi non trovate una sola volta la parola Trinità. Non c'è questa parola. Questa parola l'abbiamo inventata noi per indicare una realtà della quale Gesù ci ha parlato. E Gesù di questa realtà, di come Dio, della vita di Dio, ci ha parlato tante volte. In questa pagina di Vangelo che noi abbiamo ascoltato, noi possiamo vedere una rivelazione della Trinità. Ci sono pagine anche più evidenti che adesso richiameremo, ma in questa Gesù parla, lui parla come figlio di Dio, promette lo Spirito Santo, ma poi dice anche: il Padre possiede tutto e tutto ha dato a me. Quindi anche solo nella pagina del Vangelo che noi abbiamo oggi ascoltato possiamo vedere questa rivelazione del mistero della Trinità. Ma poi conoscete anche altre pagine, per esempio il battesimo di Gesù è una pagina dove la Trinità è evidentissima. Gesù scende nell'acqua, si sente la parola di Dio Padre che dice: questo è mio figlio. Scende lo Spirito in forma corporea. Vedete la Trinità presente, manifesta, la Trinità che agisce in questo momento della vita di Gesù. E allora, anche se questa parola non è nella Bibbia, ma questa verità è presentata da Gesù nella Scrittura, rivelata dal Signore nel suo Vangelo, noi non possiamo prescindere da questa verità. E questo, guardate, diventa un po' più difficile, perché noi abbiamo un contatto diretto con Gesù, sentiamo Gesù vicino, ma difficilmente ci orientiamo nei confronti dello Spirito Santo, e ancora più difficilmente sentiamo Dio come Padre, perché Dio lo sentiamo con un po' di distanza e soprattutto con tutti quei concetti, quei pensieri che abbiamo imparato già da quando eravamo piccoli, per esempio quando abbiamo studiato le religioni dell'antico paganesimo, e quindi sentiamo Dio un po' distante. In realtà Gesù ci ha rivelato una condizione nuova in quanto figli, ci ha rivelato che dobbiamo chiamare Dio papà. Un giorno hanno detto gli apostoli a Gesù: insegnaci a pregare, noi vediamo che tu preghi e questo fa venire a noi la voglia di pregare, ma insegnaci a pregare. E Gesù ha detto: sì, quando pregate dite papà. Noi abbiamo tradotto questa parola ebraica in greco e poi in latino e poi nelle lingue comuni, nelle lingue che parliamo, e abbiamo tradotto con padre, ma Abba, la parola che ha detto Gesù, che ha insegnato Gesù, è esattamente la parola che dicono i nostri bambini quando si riferiscono ai loro genitori, al loro papà, chiamandolo così, teneramente, affettuosamente. Gesù ha detto: quando pregate dite papà. Il Padre nostro per noi è una preghiera di riferimento, perché Gesù in questa preghiera ci ha orientato in quella dimensione di affetto che noi dobbiamo avere per Dio Padre. E poi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che, come abbiamo detto anche domenica scorsa, è il grande dimenticato lo sconosciuto per eccellenza della nostra religione, molto difficilmente, ma molto difficilmente, noi all'inizio della giornata o alla fine della giornata preghiamo lo Spirito Santo. Eppure sapete, ne abbiamo una estrema necessità della luce dello Spirito Santo nella nostra vita. Bene, questo mistero rivelato da Gesù, questo mistero che per noi è riferimento, come ho detto nel primo pensiero, è un mistero che noi dobbiamo vivere. Ecco allora il significato pieno della vita di grazia. Quando nel nostro cuore non c'è il peccato mortale, Dio non è soltanto in relazione con noi, ma Dio abita in noi. E questo è il senso pieno della vita cristiana. Ha detto Gesù nel Vangelo di San Giovanni, trovate queste parole: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù è venuto perché noi vivessimo in grazia di Dio, perché noi allontanassimo da noi il peccato grave e perché la nostra vita fosse vissuta come comunione perfetta con Dio. Dio abita in noi. Quando noi siamo in grazia di Dio, non dobbiamo andare a cercare Dio fuori. Avete tutti presente l'immagine di Icaro, no? Che immagine delle religioni che non sono la nostra, o delle religioni pagane, dove l'uomo fa questo sforzo di cercare Dio. Nella nostra religione lo sforzo è contrario. È Dio che si fa conoscere ed è Dio che cerca noi. Vivere in grazia di Dio è permettere che Dio abiti la nostra vita, che Dio abiti in noi. E noi siamo una cosa sola con Lui. Si dice, con un termine teologico che forse adesso si capisce meglio, inabitati. Dio abita in, inabitati da Dio. E allora vedete come, se noi riscopriamo questa relazione con la Trinità, assomigliamo tantissimo alla Madonna Santissima. La Madonna Santissima è figlia dell'Eterno Padre, è madre di Gesù nostro Salvatore ed è sposa purissima dello Spirito Santo, e si mostra a noi come modello di amore e di relazione con le tre divine persone della Trinità. Io voglio concludere come concludo sempre, di modo che qualcuno di voi potrà dire: questo da 14 anni batte sempre sulla stessa cosa. E sì, è così, avete ragione. E cioè richiamando due cose importantissime. La prima è questa: il nostro compito come creature, come figli di Dio, è glorificare Dio. Evidentemente la gloria di Dio non aumenta e non diminuisce, no? Se noi preghiamo, non preghiamo. Però è nostro dovere glorificare Dio. Ed è bello, no, che tutte le nostre preghiere, anche quando diciamo la liturgia delle ore o qui in chiesa quando si prega, finiscano con la glorificazione della Trinità. Preghiamola spesso questa preghiera, perché questa preghiera allontana da noi il diavolo e questa preghiera esprime il motivo per cui noi siamo stati creati: per amare, conoscere e servire Dio in questa terra e goderlo nell'altra, in paradiso. Quindi molte volte al giorno dobbiamo glorificare Dio, dobbiamo dire questa bellissima preghiera: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La nostra giornata deve essere seminata di questa preghiera che, ripeto, allontana il maligno ed esprime il motivo per cui siamo al mondo. E la seconda cosa con la quale concludo è il segno della croce. Il segno della croce dice i due misteri fondamentali della nostra religione. Il primo mistero è proprio quello che celebriamo oggi: l'unità e la Trinità di Dio. Infatti, quando io faccio la croce, pronuncio il nome delle tre divine persone della Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il secondo mistero principale della nostra fede è l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e io questo lo esprimo facendo bene il segno della croce, e su questo insisto continuamente. A vedere qualcuno che fa la croce sembrerebbe piuttosto che stia mandando via le mosche. Dobbiamo fare bene il segno della croce. Per esempio, nel segno della croce non c'è quel bacio finale che tantissimi fanno. Quella è una cosa che abbiamo imparato all'asilo e che difficilmente riusciamo a sradicare. Il segno della croce si deve fare bene e si deve fare soprattutto coscientemente. Non si deve fare come forma di religiosità un po' astratta, no? Di modo che qualsiasi cosa succeda, qualsiasi statua io veda, in qualsiasi condizione mi trovo, faccio la croce. No, no. Fare la croce significa professare quello che siamo. E vi ho detto tante volte che il mio parroco faceva questa domanda: chi sei tu? E noi già ci sentivamo piccoli, perché ci guardava in quel modo e metteva il dito così, e noi dovevamo rispondere: io sono cristiano, e fare bene il segno della croce. Il vostro parroco non ve lo fa questo, mi sa che inizia a farlo. Il vostro parroco non ve lo fa questo, però dobbiamo fare bene il segno della croce, perché il segno della croce esprime la nostra fede. Facciamolo insieme adesso, il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo.